Capiago, esercizi spirituali dell'agosto 2011 con padre Elia Citterio, seconda meditazione del terzo giorno.
Riprendiamo da stamattina cercando di definire, di illustrare qualche aspetto di che cosa comporta questa lode di Gesù. Ti rendo lode, Padre, perché hai nascosto ai sapienti e hai rivelato ai piccoli. Allora, il brano è caratteristico sia in Matteo che in Luca. Matteo presenta questa lode di Gesù e non giustifica il contesto in cui questa lode è fatta, è proclamata. Invece Luca descrive il contesto in cui questa lode è espressa. E Gesù prorompe, è una specie di grido di esultanza, al ritorno dei 70 discepoli che aveva mandato due a due a predicare, tornano tutti contenti per quello che era successo. Avevano predicato, si erano verificati i miracoli, come dire, erano contenti del successo ottenuto. Gesù commenta questo successo con questa lode. Evidentemente non è che a Gesù interessa il successo degli apostoli, è che con questo vuol sottolineare una cosa. Allora, gli apostoli, rispetto a quei farisei o dottori della legge che conoscevano le scritture, restano i piccoli, non hanno la competenza, ma sono loro che sono stati inviati ad annunciare le meraviglie di Dio. In questo senso loro hanno accolto i pensieri di Dio che invece i dottori della legge non accolgono. Allora, la qualifica che distingue il piccolo dal dotto, non è bene tradurre intelligente, perché l'intelligenza sembra una cosa buona, è pensare di essere dotti, di essere, c'è un altro aggettivo in italiano, quando uno dice che sa le cose, non istruito, erudito, ecco sì. Come dire, uno che sa le cose, no? Perché ha studiato, perché, ecco. Qui c'è proprio la differenza. Ora, la differenza non sta nel se io conosco poco o tanto. Il conoscere, fino a prova contraria, è sempre una cosa buona, non è cattiva. Purtroppo il conoscere dà la presunzione all'uomo di definire i pensieri di Dio, cioè di definire la realtà dicendo che questa realtà viene da Dio. Il piccolo invece, che non ha questa competenza, per poter definire la realtà di Dio deve semplicemente accoglierla. L'accoglie e la comunica. Quindi il piccolo è chi accoglie e comunica. Ora, in questo senso noi potremmo definire così. Voi sapete che le scritture sovente dicono i pensieri degli uomini non sono i pensieri di Dio, o viceversa, i pensieri di Dio non corrispondono ai pensieri dell'uomo. Allora, i piccoli sono coloro che preferiscono i pensieri di Dio ai propri. Ora, già vi accennavo stamattina, per cogliere la portata di questa rivelazione di Gesù, non abbiate in testa i pensieri, come dire, la conoscenza che avete delle cose. Pensate a una vostra reazione durante un evento di offesa, di ingiustizia subita. Quello che voi producete, voi, noi tutti, produciamo, no? Le ragioni rispetto... Non è giusto, perché ha fatto così, disgraziato. E io non meritavo questo. E poi mettete quello che volete, no? Se ne è una sfilta, noi... Con queste ragioni risaliamo fino ad Adamo ed Eva. Allora, quando io preferisco queste mie ragioni, io appartengo ai dotti. Quando invece sono capace di lasciare queste mie ragioni e accolgo i pensieri di Dio, resto piccolo. Allora notate la portata della frase di Gesù: ti rendo lode, Padre, perché a te è piaciuto fare così, nascondi a questi, riveli agli altri. Allora, Gesù non vuole semplicemente riferirsi al fatto che Dio si compiace di rivelarsi ai piccoli, come se fosse, a me piace così, ho la possibilità di farlo, lo faccio, punto, basta. Non allude solo a questo, ma alla condizione essenziale perché Dio possa rivelarsi. Allora, appena ci si fa piccoli, nella misura in cui ci si fa piccoli, Dio si rivela a noi. Questa è la portata di rivelazione di quella frase. E qui si cela il segreto dell'obbedienza al Padre di Gesù. E anche dell'obbedienza del discepolo al maestro e anche dell'obbedienza della fede. Deduzione: ogni volta che io seguo un principio di fede vuol dire che ritrovo l'intimità con il mio maestro, ritrovo l'intimità con il Padre. E qual è il luogo se non quello che dicevo stamattina nell'omelia? Questi collegamenti noi non li facciamo mai ed è per questo che restiamo sempre sulla nostra fame. Noi è come se mangiassimo, forse non vengono, ci fa perfino fatica a mangiare, ma le forze non arrivano. Come ho indicato, in questa domenica quattordicesima del ciclo A, quando si fanno pregare certe formule, ce n'è una che è molto molto significativa, perché dice: fa che viviamo sempre in rendimento di grazie. E voi, se doveste prendere come criterio dell'essere piccolo o l'essere dotto, appartenere ai piccoli o appartenere ai dotti, prendeste solo questo, io tutto quello che vivo, tutto quello che mi capita per dritto e per traverso, di bene e di male, io rendo grazie, voi sareste sempre in una grande compagnia con Dio. Non sacrifichereste a nessun altro altare, a nessun altro idolo. Ma noi non ci crediamo. Ecco perché il vero discorso per un sano cammino spirituale è l'obbedienza della fede. Non al dato di verità. È vero che Dio è l'essere perfettissimo, adesso per dire, no? Cioè, voi fate l'elenco delle verità, non quello. Ma questa, apertura, accoglienza ai pensieri di Dio, che Gesù svela con le sue parole e il suo agire. Ecco perché avevo scelto, no, per indicare la prospettiva, misericordia voglio e non sacrificio, perché è la presentazione da parte di Gesù, quindi da parte di ciò che esprime, ciò che piace a Dio, ciò in cui Dio si compiace, a differenza di quello che noi uomini, nella nostra perfezione, nella nostra intelligenza, nella nostra saggezza o sapienza, definiamo di Dio. Se potessimo mettere in pratica questa semplice cosa in tutte le azioni più banali della giornata, intese anche in tutte le reazioni che voi avete nella giornata, voi godreste come non mai. Non è che sia difficile, è che è faticoso. Però aggiungo, se non fate questa fatica, ne farete 50 altre e resterete oppressi. A questa lode di esultanza di Gesù si abbina anche quella che poi è presentata nei Vangeli come la testimonianza di Gesù su se stesso. A un certo punto, per esempio, proprio in questo stesso brano, dice: tutto è stato dato a me dal Padre mio. E voi, non so se vi ricordate, come finisce il Vangelo di Matteo? A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. E poi c'è: andate e io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È la chiusura del Vangelo di Matteo. Domanda: voi pensate che sia così agevole per il nostro cuore dare tutto il potere che Dio ha su di noi? Voi pensate che sia così? Dio realmente ha il potere, ma noi glielo concediamo. E se non glielo concediamo, lui non può esercitarlo, perché non agisce alla maniera, dei dotti, alla maniera dei pensieri degli uomini. Lui agisce sempre secondo quei pensieri che lui ha rivelato e che Gesù testimonia, annuncia, fa vedere, esprime, vive, eccetera. Allora, per comprendere questo, quel tutto e ogni potere si riferisce a quello che nel linguaggio del Vangelo sono i misteri del regno dei cieli. Gesù ha tutto il potere, e notate, solo lui ce l'ha, di poter mostrare in verità il vero volto di Dio. Faccio una piccola deduzione, anche oggi che si parla, sia in contesti, diciamo, di più religioni, no? Notate, non è un'affermazione da parte dei cristiani rispetto alla figura di Gesù, sottolineando questo: Gesù solo ha il potere di rivelare il vero volto di Dio. Non è una specie di, come dire, rivendicazione, non so, strana, oppure come se fosse una proclamazione di superiorità. Affatto. Però comporta questo effetto: tutto ciò che prima, durante e dopo Gesù è stato detto su Dio, se in qualche modo non si ricollega alla verità che Gesù esprime, non è verità su Dio. E nessun fondatore di religione, proprio perché adora Dio, sarebbe contrario a questo. Sono i loro seguaci, come noi quando, per dire che il cristianesimo è migliore, tagliamo la testa agli altri. Ma Dio non fa così. E così anche gli altri. Noi abbiamo così timore di parlare tranquillamente, perché non lo viviamo mai. Perché se vivessimo questo, non solo non c'è alcun timore, non solo non c'è alcuna superiorità, ma ci faremmo così piccoli, perché la verità di Dio è per tutti, non è nostra. Non è che noi siamo bravi perché proclamiamo la verità di Dio. Se noi la possiamo proclamare, è che lo possiamo fare nella nostra indegnità, solo perché guardiamo a colui che unico ha il potere di dire, di far vedere il vero volto di Dio. Non solo, ma Gesù ha anche il potere, ed è l'unico ad averlo, di poter compiere i desideri grandi del cuore dell'uomo. Deduzione: quando si vogliono compiere i desideri di grandezza, di bene, di felicità, mettete tutto quello che volete, nel senso positivo, nella loro forma più grande che noi possiamo desiderare, se questo va contro, o come dire, è il, calpesta quello che Gesù ha fatto conoscere come il compimento di questi desideri, non si risolve in vita per l'uomo, ma si risolve in distruzione. L'esempio più lampante lo potete vedere nella storia, nelle ideologie che tutte sono nate in funzione del raggiungimento della felicità universale e è sempre finita nei cimiteri. Sempre. E dove le ideologie sono più potenti, più morti hanno fatto. Questo è solo per farvi risaltare la cosa, non è che voglio adesso farvi riflettere, solo per farvi risaltare la cosa. Allora, se Gesù ha davvero questo potere, perché nelle nostre azioni quotidiane, quando noi siamo confrontati con le nostre ragioni, con i nostri diritti, non sappiamo più riconoscere a Gesù la capacità, quindi il potere, di svelare il vero volto di Dio e di compiere i desideri del nostro cuore? Noi non glielo riconosciamo più. Non riconoscendolo più, noi non possiamo trovare né la compagnia di Dio né questa umanità larga, un'umanità gioiosa, no? Come dire, come tra virgolette, beata. Noi siamo sempre affaticati, inaspriti, intristiti, in lotta contro qualcosa, contro qualcuno, spesso con tutto l'universo. Non pensate che sia così facile accettare la realtà di Dio. Però non c'è un'alternativa. O il cuore accoglie la realtà di Dio e allora e ne scopre la bellezza di volto e la possibilità di compiere i desideri grandi che porta. Se no, noi restiamo schiacciati. E non c'è senso di nobiltà, di azioni, di rivendicazioni. Non c'è pretesa di giustizia. Ah, io faccio bene, io faccio il mio dovere, io faccio tutte le cose. Non c'è generosità. Ah, ma io amo gli altri, salvo gli altri. No, non c'è nulla che possa portare questo al cuore. Non ci sono scorciatoie. Allora, in questo senso, io penso che la cosa... Adesso ve l'ho mostrato come se fosse, oddio, no? È come fosse un, come dire, come una cosa, no, che ti viene contro come con una certa violenza. Però la realtà è che è molto consolante questo, perché nessuno è richiesto, a nessuno è richiesto né di cambiare se stesso, né di cambiare alcuna testa, né di cambiare l'universo. A noi è solo richiesto di far splendere qualcosa. Non ci sono condizioni previe che impediscono o favoriscono l'accoglienza. Voi potete venire da esperienze disastrose o da esperienze bellissime. Potete avere una storia, come dire, oppressiva o una storia beata. A Dio, per Dio, non fa differenza. Il suo potere resta intatto, basta che glielo concediamo. In questo senso è fonte di consolazione la fede, non perché chi crede è al riparo dai mali, anzi chi crede ne ha di più, è più consapevole della presenza dei mali, non è questo, ma è che non è chiesto a noi di, e questo ci scioglie da molti pesi nella vita. E ci mette nella condizione di essere spazio perché qualche cosa di più grande che non deriva da noi, ma che viene concesso, donato a noi, possa splendere. Invece noi abbiniamo sempre questo, diciamo così, teniamo questo linguaggio, come far splendere qualche cosa di bello se noi diventiamo assolutamente belli. Non è richiesto. Poi si scopre che veramente si diventa belli se tu accogli la bellezza data. Quando voi volete cambiarvi per poter godere la bellezza, diventate più brutti. Quando voi accogliete la bellezza che deriva dall'amore dell'altro, voi vi sentite belli. Senza cambiare nessun tratto. Questa dimensione evangelica è il segreto della vita di fede. O si entra per di lì, e allora ogni parola del Signore porta consolazione al cuore, anche le più dure. Se no, noi è come se andiamo a succhiare un chiodo, ci si forma un po' di saliva, massimo che si forma, e poi basta. Allora, per illustrare questo, ho pensato anche di servirmi di altri due passi. Uno è, sempre tenendo conto di questa distinzione, no? Essere dotti o essere piccoli. Quindi, i piccoli sono quelli che preferiscono i pensieri di Dio alle proprie ragioni. Allora, c'è un passo, esattamente il passo di Luca 6, dal passo 27 in poi, no? E che nelle Bibbie è intitolato L'amore dei nemici e viene tradotto così. Allora, ma a voi che ascoltate, e nel Vangelo di Luca sono prima di questo, di questa affermazione sono state elencate le beatitudini e le maledizioni, no? Guai a voi, beati voi, guai a voi, no? Quindi è un po' la conseguenza dell'annuncio delle beatitudini. E dice, ma a voi che ascoltate, intendete sempre ascoltate, a voi che accogliete e fate, non che udite. A voi che ascoltate, io dico, è come se Gesù traducesse la concretezza delle beatitudini godute in queste semplici espressioni. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. Allora, avete notato che qui è in gioco la condizione del il malvagio mi viene addosso. Si parla di nemici, si parla di chi vi odia, si parla di chi vi maledice e si parla di chi vi tratta male. Notate, è solo in questi contesti che emerge la grazia di cui disponete. Al di fuori di questi contesti, quello che credete di essere non vale. Allora, proviamo ad entrare con un po' più, diciamo, di precisione, come facendo operazione al laser, in questa espressione. Perché ci sono dei problemi di traduzione. Noi non riusciamo a cogliere la drammaticità della vita che c'è dietro e quindi non riusciamo a cogliere la benedizione enorme che Dio sta rivelando. Lasciamo stare quello dell'amare i nemici, che è diventata poi l'espressione caratteristica. Prendo le altre tre, che sono un po' meno comprensibili. Allora, uno sarebbe fate del bene a coloro che vi odiano, ma la traduzione esatta non sarebbe questa, perché nel testo greco bene, perdonate se faccio queste cose di grammatica, ma bene non è complemento oggetto, ma avverbio. Sarebbe fate in modo buono, cioè agite in modo buono, non fate del bene, fate cose buone. Allora, agite in modo che risplenda il bene per coloro che vi odiano. Non c'è l'allusione che tu devi fare delle cose buone all'altro. L'allusione è che tu ti devi muovere in modo che splenda il bene per l'altro. È un po' diverso. E se voi applicate anche in circostanze più piccole, non so, quando una persona vi è antipatica oppure vi mette nell'angolo, no? Oppure vi soffia la scena. Avete fatto una cosa, poi arriva all'ultimo momento un'altra, questa si arroga tutti i diritti e voi. Ecco, allora, da come voi reagite, non è che voi dovete fargli una carezza a questa, che tra l'altro vi giudicherebbe male, direbbe che voi siete falsi, anche perché lei sa che ha fatto male, non è che non sa. Allora, agire in modo che risplenda il bene per coloro che mi hanno odiato vuol dire che io non dipendo da chi mi ha fatto il male. Vuol dire che la fonte dove pesco le risorse, le energie del mio agire non è dal male che mi ha fatto l'altro. Quindi tendenzialmente questa espressione ha un valore molto molto positivo, perché vuol dire che noi siamo liberi nel bene, non dipendiamo da uno se mi fa il bene o mi fa il male. Poi l'altra espressione, benedite coloro che vi maledicono, no? Invece sarebbe da rendere in questo modo, dite bene di quanti vi maledicono, perché la sfumatura di significato che non bisogna perdere è questa, ve la esprimo con altre espressioni: portate in pace la maledizione che vi viene dagli uomini senza scadere nella vendetta delle parole. Portate in pace la maledizione che viene dagli uomini senza scadere nella vendetta delle parole. Oppure, mantenete il cuore nella pace senza corromperlo con la rabbia di parole insolenti. Oppure, non ricambiate con parole amare chi vi amareggia, con parole irose chi vi ferisce, né in voi stessi né in presenza d'altri, quindi né dentro di voi né commentando la cosa con una terza persona, cosa che si fa regolarmente con la scusa di mi sfogo, una pia scusa. Custodendo l'onore della persona che l'ha calpestato. La sfumatura di significato resta sempre legato a non state attaccati al carro di chi dice male di voi, di chi vi attacca. È sempre la stessa cosa dove pescate le vostre energie. Allora, il commento che poi Gesù fa di queste espressioni, quando dice se fate del bene a quelli che come dire, vi trattano bene, no? Che merito ne avete, noi traduciamo così, no? Ma in realtà è da rendere così: nel vostro agire quale grazia fate splendere? Allora, se io faccio il bene a chi me l'ha già fatto, io resto pari, che grazia a me, che grazia, puro interesse. Se io mi muovo facendo splendere il bene per chi invece mi odia o mi ha fatto il male, non è un'altra grazia che io faccio splendere? Non faccio vedere che io attingo la forza del mio agire altrove? E in questo il cuore non ha più riposo, non ha più libertà, non ha più tranquillità? E queste espressioni seguono le beatitudini. Se uno non ha gustato in qualche modo una forma di beatitudine, come farà a esprimere questo? Ora, queste espressioni non sono qualificative di voi dovete arrivare lì, se no che cristiani siete? Non c'entra niente. Qui è in gioco come? Dato che voi avete goduto di questa beatitudine, guardate dove arrivate, senza neanche volerlo. Arrivate qua. I piccoli sono quelli che accolgono queste dinamiche. Ed è la dinamica della rivelazione di Dio per il nostro cuore. E per sottolineare ancora, diciamo, meglio la cosa, vi porto l'esempio della lode che Gesù fa alla povera vedova quando al Tempio, vedendo tante persone che mettevano molte monete, no? Arriva questa vecchietta e mette 2 spiccioli. E Gesù commenta, lei ha messo più di tutti gli altri. Voi intuite dove sta la forza di questo elogio? Vi faccio provate a rispondere a questa domanda. Dio chiede poco, tanto o tutto? Di più. Chiede quello che non avete. E come si fa? Questa è esattamente la logica della fede. Allora, pensate a ogni comandamento. Siate dolci con tutti. E se io non sono dolce, come faccio? Ecco, Dio chiede non poco, non tanto, non tutto, non gliene frega niente. Chiede quello che non hai, perché Lui chiede la fiducia in Lui. Perché Lui chiede l'obbedienza a Lui. E quando il cuore è in questa fiducia, l'unico modo per avere per te quello che non hai è quello di darlo agli altri. Tu stai dolce con un'altra, anche tu diventi dolce. Tutti i comandamenti sono così. E di per sé sarebbe il contrario del detto filosofico, no? Cioè, tu non puoi dare se non quello che hai. Non è vero nello spirito, è il contrario. Tu puoi dare solo quello in cui tu professi la fiducia in Dio. E su questa fiducia tu dici, se Dio me l'ha chiesto, io glielo do. Non ce l'ho, non so come faccio, ma mi fido. Mi appoggio su questo. Ed è l'unico modo per goderlo. Allora, la lode che Gesù fa della vedova, che andrebbe reso in questo modo. Il testo della nuova traduzione suona così. Allora, Luca 21:1-4. Dice, tutti costoro infatti hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Ma se andate a controllare la frase greca, che è molto più complicata, non so perché, però se è complicata vuol dire che nasconde qualcosa, si potrebbe tradurre così. Tutti costoro, infatti, hanno deposto come offerta del loro superfluo. Questa invece, traendo da quello che le mancava, ha messo tutta la vita che aveva. Allora, l'immagine è data, lei con 2 spiccioli viveva quella giornata, non aveva altro. Se questi 2 spiccioli li lascia al Tempio, lei dovrà vivere della fiducia di Dio. Bisogna che quando esca qualcuno abbia compassione di lei e le dia almeno 1 spicciolo o qualcosa da mangiare. Lei ha dato tutta la sua vita, cioè era quello con la quale sarebbe sopravvissuta quel giorno. l'ha lasciata al Tempio. Allora, attenzione che la lode di Gesù non è in funzione del fatto che questa, essendo poverissima, dà quello che ha. Ma la lode è data sul fatto che io do quello che ho, ma ho così fiducia in Dio che non mi farà morire. È questa fiducia in Dio che viene esaltata. Allora, la fiducia in Dio è esaltata proprio quando noi non abbiamo una cosa, ci è chiesto di poterla dare, e noi sulla parola, sulla comando del Signore, noi lo diamo. Questo è l'unico modo per essere sempre al riparo da una vanità personale. Quando il comandamento arriva a noi, noi non lo godiamo ancora. L'unico modo di goderlo è di accettarne l'esito, fidandoci solo di Dio. La forza della fede sta qui. Non è scontato. Ma se il Signore parla così, se i santi sono vissuti così, vuol dire che questa è la porta di accesso alla vita. Noi abbiamo mille resistenze, e allora tutte le afflizioni, le fatiche, le pene ci sono date perché ci rendiamo conto e sciogliamo queste resistenze. Prima o dopo bisogna mollare gli ormeggi. Prima o dopo bisogna lasciare il controllo e affidarli solo a Dio. I piccoli sono quelli che accolgono questa fiducia. C'è una barzelletta ebraica, no? Che il papà che insegna al figlio diceva: tu non devi avere fiducia di nessuno. Allora, se uno ti dice fai questa cosa, tu non farla perché ti può ingannare. Allora ha messo questo figlio sul, come dire, sul comò, e poi dice buttati, e il bambino si butta e il papà si tira via. Vedi, neanche di tuo passo. Allora il discorso per dire: devi badare solo a te stesso. L'unico modo di badare veramente a se stessi senza dipendere da nessuno è quello di dare così tanta fiducia a Dio da non averne bisogno da nessun altro. Questo non è, come dire, come se chissà chi dobbiamo diventare. Questa è semplicemente la descrizione di quello che fa un bambino piccolo con sua mamma. Se noi facessimo così con Dio, noi ci troveremmo a vivere queste cose senza neanche accorgerci. Ma noi piccoli non siamo. La forza delle nostre opere non sta nella grandezza delle cose che facciamo, sta nell'obbedienza al Signore nel quale si confida, che ci permette o ci comanda, diciamo, non ci invita a fare quelle cose. Noi, guardate che, secondo me almeno, da quello che vedo io, non impostiamo mai le cose così. Noi preferiamo sempre le nostre buone ragioni, noi preferiamo sempre i nostri pensieri, noi crediamo sempre di saperla più lunga di Gesù e del nostro Dio. Volete che la vita ci dia ragione? È impossibile, no? Allora, tutte le volte che noi restiamo afflitti è perché impariamo a leggere: ma tu ti sei mai fidato di Dio? Ma tu hai ancora fiducia nel potere di Dio? Tu sei disposto a dare potere al Signore Gesù sul tuo cuore? Alla fine si tratta di questo. E finisco con un collegamento al piccolo e all'ultimo, quando per esempio nella parabola degli invitati a nozze, no? Non mettetevi ai primi posti, non mettetevi all'ultimo posto. Ora, in che senso si può richiamare piccolo e ultimo? Allora, fatevi questa domanda. Allora, la parabola è nota. Anche qui la domanda è, voi intuite dove sta la, come dire, l'aspetto fastidioso, diciamo, quello che, io lo direi, il fatto che sia screanzato, non che sia cattivo, di questo invitato che va ai primi posti. Ricordate che Gesù sta parlando in Medio Oriente, dove nessuno perde la faccia così facilmente. Quindi se uno è invitato e va ai primi posti perché ha titolo per farlo, tutti sanno in quel contesto che la faccia è troppo importante, si ammazza pur di salvare la faccia. Allora, se uno è invitato e va ai primi posti, non è un lavativo, non è un disgraziato, è uno che sicuramente fa parte del, è un notabile, cioè una persona che è degna di riguardo, e lui sa di questo. Allora, tenendo conto di questa, di questo realismo, dove sta la, come dire, l'atteggiamento cattivo, l'atteggiamento fastidioso rispetto al padrone che l'ha invitato? Secondo voi dove sta? Quando riconsiderate le parabole in un'altra visione, non sono poi così scontate le parabole. Allora, l'aspetto odioso di questo invitato, che ha titolo per andare là, è che se va là, va là proprio perché ha titolo. Cioè, uno ha titolo rispetto agli altri, se no uno non considera i propri titoli. Se io devo dire sono tal dei tali, è perché devo farmi vedere più grande rispetto agli altri, se no non mi viene neanche in mente. Quindi se lui deve esibire la sua titolatura di nobiltà per andare là, è perché sta guardando gli altri invitati. È come se se ne infischiasse dell'invito del padrone. È come se non si rendesse conto dell'enorme distanza tra la grandezza del padrone e l'invito che gli fa. È questo che rende odioso la richiesta, non la richiesta, il venire ai primi posti. Lui non si rende più conto che l'invito al banchetto supera enormemente la sua titolatura, non per mettersi qui o là, per partecipare al banchetto. Pensate alla parabola dei due servi, uno che doveva molto molto, no? Al padrone, e poi il secondo servo che doveva solo una piccola cifra, no? Noi siamo sempre come il primo, cioè noi dobbiamo un'enorme cifra, quindi non ci rendiamo, come dire, noi non possiamo mai pagare il debito. In questo contesto della parabola, come dire, l'invito è così grande che noi dovremmo farci così piccoli che appena nella sala in fondo ci mettiamo, perché è troppo grande l'invito, non perché io sto guardando gli altri. E quando il cuore reagisce davanti alla grandezza dell'invito di Dio, non si pone più in confronto con gli altri, non perde più tempo, non si lamenta più. Allora c'è un altro passo dal libro dei Proverbi che si dice: non darti arie davanti al re, e che si può applicare così. Allora, io vivo un incontro con una persona, mi può far mi può trattare bene, mi può trattare male, comunque un incontro è come essere invitati a un banchetto. Perché devo preferire me stesso al fatto che Dio mi ha invitato a godere di quel banchetto? Ogni incontro è un banchetto in amore. Se il re mi invita lì, perché io devo preferire me e mettermi al primo posto? Vuol dire che non colgo nulla dall'invito. Vuol dire che io sono screanzato rispetto a Dio. E più considero il mio rapporto con l'altro, meno ho la percezione della grandezza dell'invito. Vivere così significa sempre dipendere da tutto e da tutti. Dipendere dalla nostra storia, dipendere dalla cattiveria degli altri, dipendere dalle vicende angosciose della vita. Ma quando Dio invita al banchetto, non c'è più niente di questo, perché l'invito è così grande e noi siamo così piccoli che restiamo, come dire, no. Ma se mi ha chiamato lui, posso andare. Ecco, questo partecipare al banchetto, all'ultimo posto, è solo dei piccoli, è solo di coloro che non si rendono neanche conto dei confronti, del contesto. Perché? Perché sono solo legati al rapporto, e come dire, hanno la fiducia in questo, riempie il loro cuore, il resto non interessa. Chi fa professione di vita religiosa fa professione di questa realtà, la viviamo? Mi fermo qua e domani continuiamo.